La musica tra le righe, le colonne sonore dei libri.
Marco Silvestri al microfono. La musica tra le righe di oggi è quella di Christine, La macchina infernale, romanzo scritto nel 1983 dal maestro dell'horror Stephen King. Vi ricordo che il programma è a cura di Monica Nonno ed Erika Manni con la regia di Francesco Mandica. E dalla pubblicazione di Carrie, il primo successo letterario di Stephen King del 1974, sono passati già 9 anni, King di libri ne ha scritti già una decina, è ricco e famoso, e quell'anno esce addirittura con 2 romanzi, oltre a Christine, anche Pet Sematary, con i Ramones, che, come narra la leggenda, invitati a casa di Stephen King, scrissero nel suo seminterrato la traccia principale dell'omonimo film. E non è un mistero che Stephen King sia un grande appassionato di musica e di rock. La musica mi accende le immagini, dice lo scrittore del Maine, specialmente il rock and roll delle origini, quello di fine anni 50, quello respirato dal giovane Stephen King classe 1947. Quello del rock and roll fu una sorta di rivelazione per lo scrittore. Was the rise of consciousness, come ha detto lui stesso in un'intervista. E certamente lo spirito e la musica degli anni 50 e degli anni 60 pervadono gran parte della sua scrittura, attraversando il suo universo letterario. Dalle pagine di It, L'ombra dello scorpione, Incubi e deliri, Misery e Christine, appunto, romanzo ricchissimo di riferimenti e citazioni musicali. Questo a partire dal fatto che è proprio la musica a dare la struttura al romanzo, che è diviso in 3 parti. Dennis, canzoni di auto e teenager, Ernie, canzoni d'amore da teenager e Christine, canzoni di morte. Ad aprire ognuno dei 51 capitoli del romanzo c'è una citazione, un frammento di un brano musicale con un riferimento più o meno esplicito alle 4 ruote ad un'automobile. Si va da Roadrunner di Bo Diddley a My Mustang Ford di Chuck Berry a Magic Bus degli Who. Una lunga lista da cui ascolteremo alcuni brani. Christine, romanzo jukebox in cui all'interno c'è tutto l'universo di Stephen King. Adolescenza, rapporto padre-figlio, la prima macchina e i primi amori, il bullismo e ovviamente il mondo oscuro del paranormale. L'idea di fondo che contraddistingue il romanzo è un'idea molto semplice, quasi banale. Una macchina che si anima e che prova una sorta di ossessione diabolica con il suo proprietario. Come spesso accade nei romanzi kinghiani, tutto inizia con un evento normalissimo, dietro il quale si celano degli oscuri risvolti. Sfogliamo la 4ª di copertina.
Nell'immaginaria cittadina di Libertyville, in Pennsylvania, 3 adolescenti trascorrono le loro giornate tranquille. Dennis Gilder è il talento della squadra di football. Ernie Cunningham è lo zimbello della scuola, nerd e campione di scacchi. E poi c'è Lee Cabot, la bella ragazza acqua e sapone di cui tutta la scuola è perdutamente innamorata. Un giorno, tornando dal loro lavoro estivo, Ernie e Dennis trovano il rottame di una vecchia berlina a 4 porte, una Plymouth bianca e rossa, con il cartello "Vendesi". Auto che giace nel giardino di un anziano ex militare, Roland Lee Bay. Ernie decide a tutti i costi di rimetterla in sesto. Per mesi si rinchiude in un'officina, ma il lavoro di riparazione si trasforma ben presto in un'ossessione, per assumere poi contorni da incubo, quando l'auto, animata da vita propria, comincia a seminare terrore e morte. Christine è seducente, diabolica e possessiva, ed è disposta a tutto per eliminare chi si frappone fra lei e il suo proprietario.
Pur narrando una storia ambientata alla fine del 1978, tra l'estate del 78 e l'autunno del 79, King costruisce il racconto rievocando quelli che sono gli anni 50, a partire dall'auto, modello Plymouth del 1958, e dal nome del protagonista, Arnold Ernie Cunningham, nome con cui lo scrittore strizza l'occhio alla serie TV Happy Days. Più che un horror, il romanzo è un brillante thriller psicologico. Intorno all'auto aleggia qualcosa di sinistro e Dennis, il coprotagonista, se ne accorge subito. In uno dei primi presagi, durante un incubo notturno, ha una visione del rottame, stranamente già in perfette condizioni, scrive King.
Davanti al portellone aperto del box di Roland Libay, dentro c'è Christine. Nuova, senza una ammaccatura, senza la più piccola macchia di ruggine. Il motore si avvia, si spegne, poi si riaccende nell'oscurità. Si accendono i fari, abbaglianti, vecchi grossi fanali, che mi trafiggono come un insetto su un vetrino. Dalla radio escono i ritmi sostenuti di Dale Hawkins, che suona Susie Q. Una voce che giunge da un'epoca defunta, piena di una vitalità, che dà i brividi.
La voce di Dale Hawkins, cantante e chitarrista. Dale Hawkins è uno dei primi a fondere il rockabilly, il suono di Elvis, di Buddy Holly con il Delta Blues, il blues più profondo, quello del sud della Louisiana con cui era cresciuto. Un brano, questo Susie Q, con cui mette le basi Dale Hawkins per quello che poi diventerà lo swamp rock, una sorta di sottogenere del rock and roll in cui si fondono il rhythm and blues afroamericano con il country e il folk. Questo brano è ispirato ad un pezzo dei Clovers, un classico dei Clovers, I've Got My Eyes on You, ed è prodotto da Stanley Lewis per l'etichetta Checker Records, casa discografica di Chicago, che l'ha incise a 45 giri nel maggio del 1957. Primo brano di questa lista di canzoni tra le righe del libro di Stephen King, Christine, la macchina infernale. E man mano che sfogliamo le pagine del libro, le tante pagine, circa 600, cresce il rapporto, questo rapporto d'amore morboso tra l'auto e il suo proprietario, Ernie Cunningham, che le accarezza dolcemente il volante, scrive King, aspettando che i suoi verdi occhi felini della strumentazione del cruscotto mandino dei lampi d'intesa. E alle carezze l'auto contraccambia, lo fa seminando distruzione, terrore per tutti coloro che si mettono in mezzo a questo folle legame. Auto che diventa gelosa, vendicativa, anche e soprattutto nei confronti di Lee, la giovane amante del protagonista. Christine interrompe i momenti di intimità dei due chiusi nell'auto, lo fa aprendo la portiera di scatto e terrorizzando la ragazza, o anche facendo partire ad altissimo volume una musica dalla sua autoradio. Autoradio che è ferma nel tempo agli anni 50, sintonizzata solamente sulle frequenze WDIL, una stazione che propone un'interminabile sequenza di classici del rock and roll. Impossibile cambiare stazione, cambiare frequenza, neanche quando Ernie e Lee sono indaffarati ad amoreggiare all'interno dell'abitacolo. Scrive King, la radio era sintonizzata sul WDIL e Dion stava cantando con quella sua voce rozza da scaricatore, ma i due non lo ascoltavano.
Here's my story, it's sad but true. It's about a girl that I once knew. She took my love, then ran around with every single guy in town.
Hey, hey, whoa.
Le voci doo-wop di Dion and the Belmonts, Dion DiMucci, Carlo Mastrangelo, Freddy Milano, voci italo-americane del Bronx che raggiunsero il successo con il singolo I Wonder Why, scalando i primi posti delle classifiche americane un paio di settimane dopo il loro debutto nel 1958. Quello del doo-wop italo-americano è un genere che fonde il gospel e il rhythm and blues, riproponendo il vecchio stile di canto a cappella e il bel canto melodico all'italiana, ma anche Frank Sinatra, Mario Lanza. Sono tante le band, oltre ai Belmonts, i Ragens, i Mystics, gli Elegants, tanti gruppi di giovani ragazzi che spesso oltre a cantare o suonare facevano parte di gang di quartiere, teppisti del Bronx che come i loro coetanei neri cantavano in circolo scaldandosi le mani attorno ad un fuoco agli angoli delle strade di New York, un genere musicale che negli anni 50 ha giocato un ruolo fondamentale sia per quanto riguarda l'integrazione che diciamo anche per quanto riguarda la valorizzazione delle radici culturali di molti ragazzi appunto di origine italiana. Stephen King è nato a nord della Grande Mela, a Portland, sulla fredda e gelida costa del Maine, dove vive ancora oggi, in una casa a Bangor con la moglie Tabitha. E almeno fino a qualche anno fa affermava di scrivere 500 parole al giorno, dalle 8:30 alle 11:30 per l'esattezza, ogni mattina. Tanti romanzi scritti da King, circa 80, più di 500 milioni di copie vendute. Un autore le cui parole generano un fatturato incredibile di oltre 100 milioni di dollari ogni anno. King, che grazie alla sua rara abilità descrittiva, anche molto efficace da un punto di vista visivo, ha ispirato alcuni tra i più grandi registi di thriller e di horror, da Stanley Kubrick a De Palma, Cronenberg e George Romero, cineasta quest'ultimo a cui in prima pagina è dedicato il libro Christine. E nel 1983 la popolarità dello scrittore è tale che i diritti cinematografici del romanzo sono venduti prima della pubblicazione del libro, film che poi verrà affidato dalla Columbia Pictures a John Carpenter.
Niente paura.
Io ho paura per te, per quello che ti succede. È questa porca macchina!
Lo so, sei geloso. Ma saremo sempre amici finché stai dalla mia. E sai che capita ai merdosi che non stanno dalla mia?
No, che gli capita?
Oh, non stiamo a prenderci in giro, Dennis.
Chi sono i merdosi?
Tutti quanti.
Nel cast del film, l'attore che interpreta Ernie, Kit Gordon, ha curiosamente l'aspetto di Buddy Holly, con gli stessi occhiali, dalla montatura spessa in volto. Oltre a lui sono presenti anche John Stockwell e Alexandra Paul, una delle future bagnine di Baywatch, ma soprattutto nel ruolo del poliziotto, l'eccezionale e recentemente compianto Harry Dean Stanton. La protagonista del film è però ovviamente la vettura, che in effetti diciamo è la protagonista degli episodi più interessanti, più coinvolgenti del film. Sono quelli in cui l'auto insegue le sue vittime, quando attraverso il rock and roll sparato ad altissimo volume dalla sua autoradio annuncia i suoi atti vendicativi di morte. Autoradio, voce e anima di Christine, che però quando è sola con Ernie fa partire pezzi sdolcinati come We Belong Together di Robert and Johnny.
You're mine, and we belong together. Yes, we belong together. Under the sea,
eternal.
Nel film è forte il contrasto tra la musica degli anni 50, degli anni 60, musica che esce dall'autoradio di Christine, e l'esplosione della colonna sonora synthwave, un'elettronica dalle tinte oscure e cupe, una colonna sonora firmata da John Carpenter ed Alan Howard.
Ehi, Cunningham! Sei tu, Cunningham? Non sei arrabbiato, vero?
Il fascino del male è impresso in ogni angolo, in ogni singolo centimetro della carrozzeria della Plymouth indemoniata, dai suoi fari, che come degli occhi si aprono e si infiammano nelle strade di Libertyville alla ricerca della prossima vittima da punire, ai rumori sinistri, improvvisi di quest'auto, quasi fossero delle urla. E non poteva mancare l'ululato di Howlin' Wolf nella colonna sonora di questo libro. Siamo nella seconda metà del romanzo, la citazione è tratta dal brano Riding in the Moonlight.
Tonight, I want you to ride with Daddy while the moon is shining bright. Tonight, I want you to ride with Daddy while the moon is shining bright. Baby, I'm out by your fine machine. Baby, I'm out by your fine machine. I want you to ride with Daddy while the moon is shining bright.
Riding in the Moonlight, lato A del 78 giri di Chester Barnett, in arte Howlin' Wolf, una registrazione del settembre 1951, tra le primissime incisioni del Lupo Ululante, un disco registrato per la RPM Records, etichetta di Los Angeles, uno di quei brani che si possono collocare agli albori del rock and roll. Howlin' Wolf è scoperto dal talent scout Ike Turner nel 1951, incide per la prima volta un disco e da 41 anni. Era stato il padre a regalargli la prima chitarra nel 1928 e lui, 18enne, ispirandosi allo stile e alla musica di Charlie Patton, aveva cominciato ad imparare ed a suonare il blues. Stephen King, grande appassionato di blues, rock, appassionato a tal punto che nel 1987 è diventato proprietario, ed è stato anche speaker, di un'emittente radiofonica, The Zone Corporation, questo è il nome dell'azienda, ancora oggi di proprietà del romanziere e di sua moglie Tabitha, tre stazioni radio nel Maine, di cui una specializzata esclusivamente in musica rock. Rock che Stephen King lo ha anche suonato, essendo stato il chitarrista per diversi anni di una band, i Rock Bottom Reminders, una band di letterati nelle cui fila hanno militato scrittori, hanno militato diversi autori come Scott Turow, Amy Tan e il creatore dei Simpson Matt Groening. Una rock band che ha giocato sicuramente molto sulla fama dei suoi componenti, consapevoli dei propri mezzi, diciamo, che con ironia si esibivano spesso sul palcoscenico con delle t-shirt su cui si poteva leggere chiaramente: questa band suona come i Metallica scrivono i libri. Christine, scrive King, è la sovrannaturale manifestazione della personalità ancora incombente di Li Bei, suo vecchio proprietario, un'infernale casa stregata che rotolava su gomme Goodyear. È uno zombie a quattro ruote, quello di Stephen King, una maledetta auto indemoniata che riesce a risorgere dalla ruggine, dai suoi rottami, diventando una sorta di mostro post-industriale, un pericolo ancestrale, bestia crudele con un'infinita tenacia e con una furia indomabile, come scrive King nel finale del libro. Primitivo e ruvido è anche il suono dei britannici inmates, i detenuti, altra citazione presente nel testo dal capitolo Buddy and Christine, dal loro disco d'esordio del 79, questa è I Can't Sleep. The Inmates con I Can Sleep, dal loro disco d'esordio del 79, First Offense, un piccolo capolavoro di pub rock, penultima traccia di questo percorso che abbiamo fatto per raccontare la colonna sonora del libro Christine di Stephen King. Quanto odio il rock and roll, dice nel finale del film Lee, una volta che l'auto è ridotta a un ammasso di lamiere. E a chiudere la terza ed ultima parte del romanzo, Christine, canzoni di morte, Riders on the Storm, dei Doors, Cavalieri della Tempesta. C'è un killer sulla strada, il suo cervello si sta contorcendo come un rospo. Brano con cui chiudiamo questa puntata, un ringraziamento a Gaetano Chiarella in console, Francesco Mandica in regia. Vi ricordo che il programma è a cura di Monica Nonno ed Erika Manni. La versione con cui chiudiamo questa puntata è quella synth pop New Wave dell'inglese Annabelle Lamb, uscita proprio lo stesso anno del libro, siamo nel 1983. Vi ricordo che potete riascoltare i podcast del programma sul sito www.raiplayradio.it o scaricare l'app. Grazie per l'ascolto, arrivederci da Marco Silvestri.
feathers on this globe.